Vangelo di Giovanni, capitolo 18, da 28 a 40. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba. Ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. L'Evangelista Giovanni non ci dice che cosa è successo nella casa di Caifa. Nulla di nuovo dalle conseguenze. Lo portano nel pretorio. E nota però Giovanni: il momento era l'alba. Era l'alba di questo sesto giorno della settimana, cioè il giorno della creazione dell'uomo. Inizia il giorno in cui l'uomo è stato creato. Un giorno importante. Era l'alba, è il momento della luce, quando Gesù esce dal suo popolo e viene portato al rappresentante degli altri popoli. Pilato è il rappresentante delle genti, degli altri popoli. E l'alba sta per sorgere la luce quando Gesù dal suo popolo viene rifiutato e entra nella casa degli altri popoli. Gesù è la luce venuta per illuminare le genti, secondo la profezia di Simeone. Quindi non è a caso che c'è questo particolare: era l'alba, sta per venire la luce per tutti i popoli, per tutto il mondo, non più soltanto per il popolo di Israele. Essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Quella sera sarebbe stata l'inizio della Pasqua, della celebrazione pasquale. In quel giorno lì, a mezzogiorno, nel Tempio, si sarebbero uccisi gli agnelli per la Pasqua. Se essi fossero entrati nella casa di un pagano, come era Pilato, sarebbero stati immondi e non avrebbero più potuto celebrare questa festa. Quindi non entrano. Qui vediamo un po' tutta l'ipocrisia di questa gente, che non si preoccupa di portare odio nel cuore, invidia, gelosia, un'immondezza veramente profonda. Da questo non si sentono contaminati, si sentono contaminati solo da un passo che avrebbero potuto fare nella casa di un pagano. È proprio vero, si realizza anche in questo momento quello che Gesù aveva già detto loro, e gliel'aveva detto direttamente: voi pulite l'esterno del bicchiere, ma l'interno resta sporco. Siete sepolcri imbiancati, dentro pieni di marcio, fuori belli bianchi. Non vollero entrare per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, cioè per poter celebrare la liberazione. Vogliono celebrare la liberazione, ma con un cuore schiavo del denaro, del potere, schiavo del maligno, schiavo dell'odio, dell'invidia. Un cuore così bloccato, così legato, con questo cuore vogliono celebrare la festa della liberazione. Non sono liberi e vogliono mangiare la Pasqua, vogliono far la festa della liberazione. Uscì Pilato verso di loro. Pilato si lascia vincere, accetta questa loro pretesa. Essi non vogliono entrare, deve uscire lui. Pilato comincia a cedere. Già nel primo incontro Pilato cede. Accetta di andare incontro a loro e chiede: che accusa portate contro quest'uomo? Probabilmente è una domanda solo formale. Lui aveva dato i soldati per andare ad arrestarlo, quindi qualcosa sapeva, li aveva già accontentati. Adesso però chiede, si mette nella posizione di giudice: voi datemi l'accusa e io lo giudico. Ma essi, i sommi sacerdoti, non rispondono alla domanda di Pilato. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Come a dire, noi non te lo portiamo perché tu lo giudichi. Noi te lo portiamo solo perché tu esegua la condanna che noi abbiamo pronunciato. Quindi trattano Pilato da burattino. Non hanno accuse contro Gesù, hanno un giudizio. È un malfattore. Se non lo fosse, non te l'avremmo consegnato. Ma non dicono il perché Gesù è un malfattore, non dicono che cosa ha fatto di male. Chiedono a Pilato soltanto l'esecuzione, non gli chiedono di farsi giudice del Signore. Allora Pilato disse: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Pilato cede di nuovo. Cede il posto del giudice, lo lascia a loro. Giudicatelo secondo la vostra legge. E la legge che essi avevano avrebbe dovuto essere, era la legge di Dio. Pilato cede alla legge di Dio. Quindi Pilato è in una posizione di completa remissione. Dà loro addirittura autorità. Ed essi rispondono: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Cioè ancora, essi non hanno bisogno di giudicare secondo la legge. Hanno già giudicato. Gesù è condannato a morte, secondo loro. Perché dicono così? A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Non vogliono incorrere nell'impurità in quel giorno, quindi essi non possono uccidere nessuno per poter celebrare la Pasqua. E forse anche perché non potevano, non avevano dall'autorità romana la possibilità di mettere a morte nessuno. Quindi non volevano contrattare il potere romano. Vogliono piacere agli uomini. Questo è il clima interiore di queste persone. Pilato remissivo, i giudei decisi alla morte di Gesù. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Gesù qui è ancora il protagonista. È la sua parola che ha la guida della vicenda. È la parola di Gesù che si realizza. I giudei sono strumenti per realizzare la sua parola, strumenti non senza colpa, anzi. Gesù aveva detto che avrebbe dovuto essere innalzato, cioè essere messo a morte come uno che non è ebreo, espulso dal popolo ebraico. Se fosse stato un ebreo messo a morte dagli ebrei, sarebbe stato lapidato. Se fosse stato un romano messo a morte dai romani, sarebbe stato decapitato. Gli ebrei lo rifiutano, i romani non lo accettano, viene messo a morte innalzandolo sulla croce. Era la morte degli schiavi, di coloro che non appartenevano al popolo. Così la sua parola si realizza. Gesù, anche qui lo vediamo, come colui che non subisce, ma come colui che guida gli avvenimenti, con la sua parola. Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù, e gli disse: tu sei il re dei giudei? Ora Pilato si mette a tu per tu con Gesù, comincia un dialogo con lui. Pilato conosceva già questa accusa e la vuol sentire, vuol rendersi conto personalmente, nonostante la condanna già esplicitata da parte degli ebrei, e chiede: tu sei il re dei giudei? Re dei giudei. Per Pilato questa parola ha valore come dire: sei il re di una nazione, di una piccola nazione, di un piccolo popolo. Ma per Gesù questa parola ha un altro significato. Re dei Giudei per Gesù, per gli ebrei, vorrebbe dire re del popolo di Dio, re di quel popolo che è destinato a servire, a portare a Dio tutti gli altri popoli, secondo le profezie. Quindi Gesù non dà una risposta diretta sì o no, perché non può confondere le cose. Se risponde a Pilato, secondo quello che Pilato intende, è troppo poco. Se risponde secondo quello che lui sa e intende, Pilato non lo capirebbe. E allora Gesù ancora si fa protagonista. Fa lui una domanda a Pilato, perché vuol trattare Pilato da uomo. Vuole che Pilato, come uomo, come figlio di Dio, ascolti e interroghi, che come figlio di Dio si metta a pensare e a ragionare. Pilato deve prendere posizione nel suo cuore, perché è responsabile di quello che dice e di quello che fa. Pilato è un uomo, non è solo un burattino. Gesù non si preoccupa di difendere se stesso in questo momento dalle accuse, ma anche in questo momento lui vuole difendere Pilato da uno spirito di remissività, di soggezione, da tutti quegli spiriti che il popolo, che i giudei, i capi, gli volevano buttare addosso. E allora chiede: dici questo da te, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Se sei capace tu di prendere posizione nei miei riguardi, la domanda che mi fai è una domanda che viene da una tua osservazione? Hai già visto tu qualcosa coi tuoi occhi? O ancora non hai visto niente e sei succube di quel che dicono gli altri? Gesù vuole aiutare Pilato. Pilato allora si difende. Non è in grado di capire, di accogliere questo aiuto del Signore. Sono io forse giudeo? La tua gente, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Pilato si difende come si difendono gli uomini, accusando altri. La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Pilato, se si scusa, dà colpa agli altri, proprio come aveva fatto Adamo, che ha dato colpa ad Eva. Che cosa hai fatto? Ecco la nuova domanda di Pilato, finalmente. Gesù era stato presentato come malfattore, adesso Pilato chiede che cosa hai fatto. È la domanda che Anna, sommo sacerdote, non aveva osato fare a Gesù. Pilato, onestamente, fa questa domanda: che cosa hai fatto? È la domanda vera sulle opere. Sono le opere che possono testimoniare per me, aveva detto Gesù. È una domanda seria quella che Pilato rivolge a Gesù. E Gesù, sentendo sorgere serietà e disponibilità all'ascolto in Pilato, riprende la domanda precedente. Adesso Pilato è nell'atteggiamento di ascoltare. E allora Gesù risponde a quella domanda che prima Pilato aveva fatto: tu sei re? Il mio regno non è di questo mondo. Cioè, in altre parole, se io sono re, se per me adoperi questo nome, questo titolo, non lo devi paragonare con lo stesso titolo portato in genere in questo mondo dagli altri uomini. Perché il mio regno non è come pensi tu, non è di questo mondo, non rientra nelle categorie normali con cui si adopera questa parola. Non è in concorrenza col tuo. Non è sullo stesso piano. E i fatti lo dimostrano. Se il mio regno fosse di questo mondo, ecco le opere che Pilato aveva chiesto. I fatti lo dimostrano, che il mio regno non è come tu pensi. Non devi aver paura del mio regno. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fosse consegnato ai giudei. Pietro aveva cercato di combattere, perché Pietro ancora pensava che il regno di Gesù fosse di questo mondo, ma Gesù gli ha detto subito: rimetti la spada nel fodero. Ma il mio regno non è di quaggiù, cioè nel mio regno non c'è violenza, nel mio regno non c'è conquista, nel mio regno non c'è pretesa, nel mio regno non c'è dominio sugli uomini. Il mio regno non è di quaggiù, non è determinato dalla volontà dell'uomo. Io non sono eletto re dagli uomini, quindi non devi aver paura, è come dicesse così Gesù a Pilato. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Chissà se Pilato ha capito. Non chiede più: sei il re dei giudei, ma sei re. Hai sangue reale nelle tue vene? Sei di stirpe reale? Tu sei il re. Siamo già un po' più avanti nella comprensione anche di Pilato. Non è più questione di essere re di un popolo, ma di essere o non essere re. Ha capito che anche non ha l'appoggio degli uomini Gesù. Lo aveva visto. E quindi quando Gesù gli dice: il mio regno non è di qua giù, Pilato può capire. Rispose Gesù: tu dici che io sono re. Oppure tradotto anche in un altro modo, ma forse non così preciso: tu lo dici, io sono re. Tradotto così, sembra che Gesù si appropria di questo titolo, io sono re. Ma potrebbe essere tradotta questa frase anche semplicemente: tu dici che io sono re. Cioè il titolo di per sé è secondario. Che mi chiami re o che mi chiami con un'altra parola è qualcosa di... non è necessario usare questa parola. Tu dici che io sono re. Cioè Gesù non rifiuta questo titolo, nemmeno lo sostiene, ma lo spiega. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Quindi Gesù non sta lì a rifiutare o a pretendere il titolo di re, ma spiega qual è il suo compito. Se lui è un re mandato con un compito, con un servizio da svolgere. Per questo io sono venuto nel mondo. Cioè, se io sono in questo mondo, ci sono qui con un compito ben preciso, con una missione. Non sono qui per far alto e basso. Non sono qui per mettermi al posto di Dio, come i re di questo mondo si mettono al posto di Dio. ma io sono qui con un compito, una missione. Ora è come dicesse Gesù, la mia regalità consiste nello svolgere questo compito, nell'ubbidire, nel portare a termine questa missione che mi è stata affidata. Per questo io sono nato e venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Che cosa significa? Rendere testimonianza alla verità. Ci facciamo noi in anticipo la domanda che si è fatto Pilato dopo: che cos'è la verità? Che cosa vuol dire Gesù con questo termine verità? L'aveva già detto ai suoi discepoli: io sono la verità, quando aveva detto: io sono la via, la verità e la vita. E aveva spiegato: chi vede me vede il Padre. Gesù è la manifestazione di Dio. Gli uomini non vedono Dio, quindi non lo conoscono, quindi sono sempre nel dubbio. Perché se gli uomini non vedono Dio, non conoscono del tutto nemmeno il proprio rapporto con Dio, nemmeno il rapporto delle cose con Dio, né il rapporto degli altri uomini con Dio, né il rapporto degli avvenimenti con Dio. Quindi non conoscono la verità delle cose, dei fatti, delle persone, di se stessi. Non conoscono nemmeno se stessi, finché non conoscono colui da cui sono chiamati per nome, colui che li ha messi al mondo e che li aspetta. Non conoscono l'altro termine, il termine della propria vita, finché non vedono Dio, finché non lo hanno presente. Quindi gli uomini non vedono, non sanno, non conoscono, non vivono la verità finché non conoscono il Padre. Io sono la verità, dice Gesù, cioè Gesù è la manifestazione del Padre. Chi vede me vede il Padre, chi ascolta me ascolta il Padre. Quindi Gesù è quella persona che ci mostra, che ci fa vedere il Padre e ci mette in relazione con Lui. Io sono la via. E ci mette dentro la vita del Padre, io sono la vita. Quindi Gesù è la verità, perché in Lui noi vediamo quello che altrimenti non vedremo mai. E nella vita, nell'esperienza, nell'amore, nella santità di Gesù, noi vediamo quindi qual è anche il rapporto di Dio con le cose di questo mondo, con le persone, il vero rapporto di Dio, non quello supposto immaginato, ma quello vero, lo vediamo in Gesù. In Gesù vediamo la misericordia del Padre per i peccatori, per gli uomini, tutti, perché sono tutti peccatori. In Gesù vediamo il vero rapporto di Dio con gli uomini e con l'umanità, con i singoli, con i popoli, con tutto l'universo. Quindi Gesù è la verità. Per questo io sono nato e venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità, per lasciar vedere i veri progetti di Dio, i desideri di Dio, le opere di Dio, e non solo per lasciarle vedere, ma per realizzarle, per mettervi dentro anche voi in questo progetto di Dio, in quest'opera di Dio, nel suo amore e nel suo cuore, per ristabilire l'unità rotta col peccato. Gesù rende testimonianza alla verità. La sua vita è già vita d'uomo riportata alla piena unità con Dio, col Padre. Quindi la sua vita è testimonianza del vero rapporto che l'uomo ha con Dio, che Dio ha con l'uomo. E quindi la vita di Gesù è vera testimonianza anche di come l'amore di Dio è dentro tutti i fatti che capitano nel mondo. Per rendere testimonianza alla verità, questo è il compito di Gesù, in questo consiste la sua missione, in questo consiste la sua regalità. Se si intende così essere re, possiamo dare a Gesù il titolo di re. Se lo intendiamo in un altro modo, non è più adeguato a lui, non è più vero. Gesù è il vero re, proprio perché in lui la regalità di Dio si esprime, la regalità di Dio sulle cose, su se stesso, sul corpo umano, che diventa espressione di amore, dono di Dio a tutti. In questo senso, proprio perché Gesù dà testimonianza alla verità, manifesta, realizza la parola, il pensiero, l'amore del Padre, per questo possiamo dire Gesù è il re. Dà testimonianza alla verità. E il suo regno qual è? Aveva detto, il regno non è di quaggiù. Chi sono quelli che lo sostengono? Chi sono quelli che fanno parte di questo regno? Ecco come li descrive Gesù. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Questo è il suo regno. La sua regalità personale è il fatto che lui rende testimonianza alla verità, manifesta Dio. Chi appartiene a lui? Qual è il suo regno? Quelli che gli ubbidiscono. Lui non comanda su nessuno, non dice io possiedo i tali o i talaltri e comando su quelli, no. Quelli che appartengono al suo regno sono tutti liberi, ubbidiscono a lui. Ascolta la mia voce. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Cioè chi vuol far parte di questo mio regno, fa parte della mia regalità, addirittura. È re come me, è dalla verità, manifesta Dio anche lui. In che modo? Ascoltando la mia voce, ubbidendo a Gesù. Chi ubbidisce a Gesù, chi fa quello che Gesù dice, manifesta anche lui l'amore di Dio. Chi si unisce a Gesù con l'ubbidienza, manifesta anche lui Dio, diventa anche lui verità, nasce anche lui dalla verità, viene anche lui dal cuore del Padre, da questa luce immensa. Il regno di Gesù è formato da coloro che li ubbidiscono, che ascoltano la sua voce. E possono essere solo persone libere, perché a questo non può essere costretto nessuno. Perché uno che ascoltasse la voce di Gesù con costrizione dentro non sarebbe più manifestazione dell'amore e della libertà di Dio. Non sarebbe uno che viene dalla verità. Quelli che riconoscono autorità a Gesù, autorità per se stessi. Chi è nato dall'alto, chi nasce da Dio, chi porta quindi in sé l'amore di Dio, chi ama, ecco il regno di Gesù. Chi ama, si potrebbe dire con una parola. Chi ama con l'amore del Padre. Pilato non è in ascolto vero di Gesù, o affretta, vuol piacere agli uomini, o non ci arriva, non arriva col cuore e tronca il colloquio con Gesù con una domanda da cui, alla quale non si aspetta risposta. Che cos'è la verità? Che cos'è verità? Probabilmente Pilato era succube delle filosofie degli uomini. Ce ne erano tante, come ce ne sono tante anche oggi. E tutte pretendono di dire la verità sull'uomo, sul creato, su tutto. Tutte pretendono di essere luce, ma sono così diverse l'una dall'altra. Sono ragionamenti. Che cos'è verità? Quindi l'uomo si rassegna a vivere coi suoi dubbi. L'uomo si rassegna, Pilato si rassegna, e con lui chissà quanta gente, a vivere nel buio, ad andare avanti come a tastoni, in balia del caso, di quel che capita, senza farsi protagonista della propria vita, senza mettersi in rapporto col Padre. Che cos'è verità? Così Pilato tronca il colloquio con Gesù. A lui non interessa parlare di queste cose, non interessa entrare in profondità nella vita, nel cuore, nel destino dell'uomo. Interessa l'ambizione, il posto, il suo potere, quindi non riflette su cose più importanti. Uscì di nuovo verso i giudei, vuol piacere a loro. E inventa una possibilità. Lui vede che Gesù è senza colpa, lo dichiara solennemente: io non trovo in lui nessuna colpa. Lui ha fatto il suo giudizio, se l'è fatto. In Gesù non c'è colpa, non è un malfattore come voi dite. Se Pilato si mette contro di loro e inventa una possibilità che è un compromesso con i giudei. Per loro Gesù è un condannato, per lui no. E allora che cosa cerca Pilato? Una possibilità per liberare Gesù. Però se lui, dal momento che lui cerca una possibilità per liberare Gesù, ammette già che Gesù sia condannato. Quindi in qualche modo Pilato è già schiavo lui di quell'odio che hanno i giudei contro Gesù. Pilato ammette che Gesù sia già un condannato, proprio per il fatto che lo vuole liberare. Non lo considera come uno libero, visto che è senza colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Ecco il compromesso. Vi libero uno. Pasqua è la festa della libertà, la libertà dalla schiavitù dell'Egitto. Quindi una concessione romana era liberare un prigioniero. Liberare un vero prigioniero, un vero malfattore. Ma Gesù non è prigioniero, non è colpevole. Gesù è libero, nel proprio cuore è libero. E quindi lui di per sé non ha bisogno di libertà da parte degli uomini. E gli uomini non possono liberare gli altri uomini dal maligno. Solo Dio può fare questo. Quindi Gesù non può aspettarsi libertà dagli uomini. Lui è già libero. Gli uomini non lo possono liberare. Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Libera un vero delinquente. Non liberare costui. Libera un vero delinquente. Barabba. Barabba vuol dire figlio del padre. Bar, figlio. Abba, padre. Barabba, figlio del padre. Quindi vogliono liberare il figlio del padre. e il padre loro è il diavolo. Una volta glielo aveva detto Gesù: vostro padre è il diavolo. Il figlio del padre loro è un diavolo, era un malfattore, era un brigante, Barabba, un omicida, proprio un figlio del diavolo che è omicida fin dall'inizio. Questo viene liberato. Gesù, innocente, permette la liberazione di un omicida, di un assassino. E potremmo dire: Gesù, innocente, è lui che libera tutta l'umanità che è sotto il potere del principe di questo mondo, che è il diavolo. Pilato vuol liberare Gesù, ma è Gesù che libera tutta l'umanità. Lui è il re di quel regno in cui tutti gli uomini possono entrare e entreranno quando ascolteranno la sua voce. Allora saranno liberi, il figlio vi farà liberi. E allora, se il figlio vi farà liberi, sarete liberi per davvero.